al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Ben ritrovati, Emanuela Campanile al microfono, e anche oggi abbiamo una domanda, e cioè: quali sono le novità di questa crisi globale, e cioè cosa ha fatto emergere questo sconquassamento economico che ha investito i quattro punti cardinali del pianeta? Ci aiutano oggi il professor Luigino Bruni, docente di economia politica all'Università Bicocca, benvenuto e grazie per la disponibilità, e il secondo ospite, il professor Sergio Berardinelli, docente di sociologia all'Università di Bologna e coordinatore del progetto culturale della Conferenza Episcopale Italiana. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, professor Bruni, di che tipo sono le novità portate dalla crisi?
Ma sono di una natura plurale, nel senso che una crisi come questa, che è una crisi con la C piccola, che ovviamente è iniziata nel 2008, ma una crisi con la C grande, che è molto più antica, è una crisi antropologica ed etica sul modo di concepire la vita in comune in un mondo che è cambiato troppo velocemente rispetto alle nostre categorie per capirlo. È una crisi che mette in discussione tutte le dimensioni della vita, perché l'economia è spesso un indicatore di qualcosa di più profondo, è spesso una punta di un iceberg. Quando va in crisi l'economia, e cioè i rapporti di produzione, il lavoro, le banche, c'è dietro una crisi ovviamente dei rapporti sociali. Quello che sicuramente ha messo in luce, che come ogni crisi che è ambivalente, ha messo in luce cose splendide e cose, diciamo, pessime, nel senso che si sono viste delle cose meravigliose, cioè di nuovi progetti, di solidarietà, di fraternità che stanno partendo in Italia, nel mondo, dalle persone escluse che perdono lavoro, che si mettono insieme, progetti di varia natura, di cui spesso si parla anche alla Radio Vaticana, dove la Chiesa spesso è protagonista. E questa ovviamente è la parte più bella della crisi, no? Perché ogni crisi è ambivalente, dalle crisi si può uscire migliori o peggiori, anche quelle personali, però sta anche mostrando degli aspetti problematici, e non solo quelli macro di cui si parla tutti i giorni, dell'impoverimento, della disoccupazione, di questi aspetti della crisi che sono ovviamente quelli più noti e di cui si parla di più, ma anche aspetti di tipo antropologico, no? Persone che si incattiviscono durante le crisi, che si impauriscono, e quindi davanti alla paura, che essendo pessima consigliera, vengono fuori gli atteggiamenti come per esempio non affittare le case tenendole chiuse, pur di non, diciamo, con la speranza che i prezzi salgano nella ripresa del mercato immobiliare, oppure forme di un aumento dell'usura che c'è stata, come mettono in luce anche i dati. E così le crisi mettono in luce l'umanità, la parte migliore ma anche la parte, diciamo, non ottima, se non dire peggiore, che poi che non sono tanto due categorie di persone, ma sono spesso le stesse persone che tirano fuori la parte migliore in certi contesti e in altre quella meno buona.
Professor Berardinelli, secondo lei le crisi quindi sono caratterizzate anche dal periodo storico in cui si manifestano? Spesso sentiamo specialisti che dicono questa crisi forse è peggio anche di quella del 29. Quando si parla in questi termini si fa riferimento solo al dato economico?
Ma guardi, io intanto condivido in pieno quanto ha detto Luigino Bruni. È chiaro che ciò di cui soprattutto parliamo è l'aspetto, diciamo, economico della crisi, anche perché è quello che probabilmente almeno nell'immediato fa più male. Io credo che la crisi, come è stato detto bene, sia soprattutto una crisi di tipo antropologico, di tipo culturale, e diciamo fronteggiare questo genere di crisi è sempre un po' più difficile, perché i soldi vanno e vengono, non si può dire la stessa cosa di quello che è il patrimonio culturale di un popolo, di una nazione, e qui oggi dovremmo dire quasi del mondo intero. In ogni caso, vede, mentre si parlava di crisi mi veniva in mente che la parola crisi nell'etimologia è una parola che viene dal linguaggio della medicina. Ippocrate indica con quella parola l'acme di una malattia, cioè il punto in cui si arriva che, rispetto al quale si danno due alternative: si può morire, certo, però si può anche guarire. Ecco, questa ambivalenza della crisi dobbiamo farne tesoro. Certamente ci sono tante cose che stanno morendo, ma tra ciò che sta morendo c'è anche qualcosa che forse è anche bene che stia morendo. Un certo egoismo, un certo certo modo di concepire i rapporti, le relazioni umane, un certo, che sicuramente si era innestato fortemente nei tessuti sociali, non solo in Italia, direi proprio del mondo occidentale sicuramente. Oh, ecco, se c'è qualcosa che la crisi ci sta mettendo brutalmente proprio davanti, è che per questa strada sicuramente non usciremo, non riusciremo a costruire forme di vita degne di ciò che siamo. Per cui bisogna aggrapparsi proprio alla crisi, cercando di tirar fuori il meglio che possiamo, e sapendo anche che c'è molto da tirar fuori, perché secondo me un segno buono è che stiamo parlando di ciò di cui stiamo parlando. 20 anni fa parlare di uomo, di dignità dell'uomo, di destino dell'uomo, sembrava appunto un discorso da vecchi incartapecoriti che non vedono dove va il mondo, perché ciò di cui bisognava parlare era appunto consumo, ricchezza, produzione, ma di queste cose il professor Bruni sa molto più di me.
Professor Bruni, quanto, mi scusi se la interrompo, però quanto la società civile può incidere sull'andamento di una crisi? Tendiamo spesso a dire che responsabilità di questa crisi sono le banche, sono i finanziatori, la finanza, eccetera, eccetera. Ma a questo punto è dal basso che forse la risposta deve arrivare, come una specie di diga dovrebbe formarsi dal basso. Siamo pronti, sì, per questo?
Ma diciamo, sicuramente il civile può fare molto, ma non può fare tutto e non può fare troppo. Io ho in questo periodo un po' di resistenza a un'eccessiva enfasi sul civile, di cui sono anche una delle persone che più ne ha parlato, tra parentesi, in questi anni, almeno in Italia. Perché ho un po' di resistenza? Perché da questa crisi usciremo anche con la politica e soprattutto con un nuovo progetto politico. Cioè l'idea che si possa, anche oggi, se ho letto, se non uscito un libro di Zingales sul manifesto capitalista, questo progetto, questi movimenti per fermare il destino italiano, che pensano che il mercato, che poi il mercato è anche una forma di civile, almeno nell'origine.
No, non riusciamo a sentirla, il mercato è una forma, scusi.
Dicevo, anche il mercato nasce dal civile, no? Almeno okay, nella sua visione classica di Smith e di Hume, il mercato è la massima espressione della civil society. Comunque, questa speranza che rilanciare il mercato con movimenti e con movimenti dal basso si possa uscire da questo declino, per me è un'illusione. Secondo me da questo declino si esce anche, e direi soprattutto oggi, con un grande progetto politico che manca, un progetto politico non solo nazionale ma anche europeo, ma anche con più pubblico. Io vengo ora dalla Sicilia da un convegno ad Avola molto importante con giovani, col civile appunto, ma in Sicilia se non c'è un intervento forte delle istituzioni non si esce da nessuna trappola, è talmente degradata la vita civile, che pensare che possa il mercato o i movimenti dal basso rimettere in moto uno sviluppo economico e civile è un'illusione. Quindi io dico, sicuramente il civile può molto, ma non può tutto e non può fare più di quanto deve fare, ci vuole un grande progetto politico. Poi una battuta sul, se posso ancora, su, prego, questa crisi, mi collego al mio collega professore, anche amico, è questo, cioè noi abbiamo consumato in questi 50 anni un patrimonio di virtù civili secolari, cioè noi lo sviluppo economico europeo, ma italiano sicuramente, è nato da un patrimonio, da patrimoni culturali, etici, spirituali, dall'etica dei mestieri, degli artigiani, dal monachesimo, dai carismi, che a un certo punto è fiorito anche in sviluppo economico. Questo patrimonio lo abbiamo praticamente esaurito, nel senso che l'abbiamo talmente consumato e non rigenerato che c'è ancora, è molto esiguo. Quindi o noi ricostruiamo nuove forme di capitale culturale, simbolico, spirituale, su cui il mercato cresce, perché il mercato è come un frutto che nasce dalla terra fertile, che si chiama vita politica, vita civile, pazzi, o noi facciamo questo e dal basso, quindi ricreiamo capitali culturali, civili, simbolici e spirituali che fanno anche ripartire i capitali economico-finanziari, oppure l'illusione di ripartire fra un anno, fra 6 mesi, queste statistiche arrivano ogni tanto, ripartiremo, sono solo è solo propaganda, perché in realtà l'Italia è talmente in crisi dal punto di vista etico, relazionale e spirituale, che se non si parte da un grande progetto politico, antropologico e pedagogico, io non sono molto ottimista. Sono ottimista perché penso che si sta già facendo questo da qualche parte, compresa la Chiesa.
Bernardinelli, la sociologia che cosa dice di fronte appunto a questi vuoti prospettati da Bruni?
non dice molto di più di quanto ha detto già Luigino Bruni. Posso solo aggiungere che, ecco, mi sforzo di essere ottimista contro natura.
No, l'ottimismo è importantissimo.
Allora dico, effettivamente sta emergendo oggi quanto siamo vissuti da parassiti di un patrimonio che però ormai abbiamo usurato del tutto. Questa è una consapevolezza che secondo me si va diffondendo, per cui a tutte le latitudini culturali, secondo me, oggi su questo aspetto c'è un accordo che sicuramente ieri non c'era. Faccio un esempio, le radici socioculturali, antropologiche della nostra civiltà. È vero che ci sono tanti che ancora pensano che possano essere ricondotte a certi cliché che conosciamo, vagamente illuministici, eccetera, però mai come oggi sta ridiventando evidente quanto sia importante rivitalizzare appunto quel fondo cristiano della cultura occidentale, anche perché il problema, che come lo dico in altre parole, ma è lo stesso che indicava Luigino prima, cioè qui noi abbiamo il problema di individuare dei soggetti politici sociali capaci di produrre una rinascita. Allora, tra questi soggetti, per fortuna, ecco perché io dico sono ottimista, c'è ancora la Chiesa, almeno in Italia noi possiamo contare sulla Chiesa, sulle opere della Chiesa, sul grande lavoro culturale che ha fatto la Chiesa italiana in questi anni. Certamente questa sarà una risorsa che si farà valere. Purtroppo, ecco, quello che ci manca è la politica. La politica è il deficit più vistoso, e sono d'accordo con Luigino, se noi non troviamo il modo di far pesare politicamente certe cose, c'è il rischio che di essere condannati a una certa sterilità.
Quindi mi pare di capire, mi scusi, che qui si innesca e si inserisce il tema dei cattolici in politica, altro argomento ampissimo.
Anche il tema dei cattolici in politica, che però è un tema molto, ma molto più, sarei per dire, articolato e consistente di quanto sia cattolici che in un partito unico, cattolici dispersi in altri partiti. Qui bisogna che i cattolici in primo luogo ridiventino consapevoli della forza che hanno politicamente e socialmente. E poi bisogna sperare che nasca, proprio, e io penso che nasca da solo, anche un'articolazione politica all'altezza del tempo che viviamo. In questo momento non lo vedo, devo dire, però il fermento c'è e questo ci deve far ben sperare.
Bruni,
ecco.
Non so se vuole aggiungere una
due battute, professor Berardinelli, perché condivido ovviamente, mi sembra che siamo molto in sintonia. Per me il movimento cattolico italiano, non voglio entrare su come e se e quando produrrà anche un impegno politico diretto in questa fase, che sarebbe opportuno, ma ha due grandi risorse, secondo me, che deve mettere in campo. Uno, che la Chiesa oggi, intesa in senso ampio, dalle parrocchie ai movimenti, alle istituzioni, la Chiesa è rimasto, vorrei dire l'unico, ma diciamo il principale luogo di idealità, oltre agli interessi, aggregati in Italia. Cioè, diciamo, gli anni 70 e gli anni 80 avevano più luoghi di idealità: il comunismo, il socialismo, il cattolicesimo sociale, eccetera. Queste realtà, diciamo, praticamente hanno esaurito una grande stagione, e la Chiesa conserva ancora una visione di bene comune, di impegno, perché semplicemente la gente vive per ideali più grandi, la fede. Quindi la politica si alimenta in questi luoghi dell'eccedenza, della gratuità, delle passioni alte, non nei luoghi delle lobby economiche, e quando arriva lì è già, la politica è già morta. Quindi la Chiesa deve mettere in campo questa prima risorsa, che è di tipo etico, motivazionale, ideale, e in secondo luogo, dicevo, il secondo elemento fondamentale è che la Chiesa ha tante persone in gamba. Ha tante persone in gamba oggi, che però qual è il punto, e chiudo su questo aspetto, che con una politica che negli ultimi anni era molto, ha avuto una stagione, diciamo, triste, di selezione avversa, cioè che ha attratto troppe persone con le motivazioni sbagliate, perché gli incentivi erano sbagliati, le persone in gamba del mondo cattolico e non solo, anche del mondo laico, si sono impegnati in altri luoghi, nel pre-politico, nel civile, nel non profit, nel volontariato. Dobbiamo riportare questa gente a far politica, perché c'è un bisogno immenso di persone con motivazioni alte che oggi facciano politica nel senso più alto, perché la politica è il luogo del bene comune, che è il bene di tutti e di ciascuno. Quindi riportare questa gente in un momento urgente, perché noi stiamo vivendo una fase non meno drammatica del dopoguerra, e dobbiamo ricostruire l'Italia. Lì la Chiesa ha risposto in un modo eccezionale e ha risposto insieme alla componente migliore dei laici. Io chiudo dicendo che l'Italia ha fatto cose grandi quando ha messo insieme le diversità. Le diversità oggi sono poche, perché oltre a questo luogo del cattolicesimo sociale c'è rimasto poco in termini di vitalità. In Italia c'è molto centri benessere, televisione, consumo, ma di luoghi aggregati in realtà sono molto pochi. C'è tanta gente in gamba, ma sono poche le istituzioni di anni.
Berardinelli, è incredibile, è sorprendente come alla fine la Chiesa, che spesso viene allontanata o vorrebbe essere allontanata da, non dico una gestione, ma dalla ricostruzione di una nuova società, quindi di equilibri nuovi, alla fine venga comunque investita di una responsabilità incredibile.
Sì, questo è vero, è una grossa responsabilità e dice un po' anche un paradosso della cultura politica italiana, perché da una parte è prevalsa anche da noi una certa idea di laicità che si pensava dovesse essere articolata soprattutto contro la fede religiosa, contro la Chiesa cattolica in particolare. Oggi di nuovo anche su questo punto i nodi stanno venendo al pettine. Nel deserto ci si accorge che un po' d'acqua, non so quanta, ma certamente un po' d'acqua viene solo dall'istituzione della Chiesa italiana. Non ci sono soggetti né politici né sociali che possano, diciamo così, animare speranze in questo paese. Questo dovrebbe preoccupare tutti. Io spero che questa preoccupazione ci sia anche al di fuori della Chiesa, perché noi abbiamo bisogno di mobilitare energie nella società e soprattutto abbiamo bisogno anche lì di svecchiare la nostra società. Bisogna guardare ai giovani, noi abbiamo bisogno di una svolta davvero a 360 gradi. Non possiamo pensare di gestire i problemi che abbiamo di fronte con i soliti schemi dentro i quali siamo stati in questi ultimi almeno 20 anni. Le energie, secondo me, ci sono, ce ne sono tante, però bisogna mobilitarle, e qui ci vuole un impegno dei media, che però francamente io, i partiti che sono sul campo, i soggetti che vedo che potrebbero farlo, in questo momento, fatta eccezione per la Chiesa, vedo una certa stanchezza, questo mi preoccupa.
Professor Bruni, un'ultima domanda, sono troppo curiosa, è la quotidiana lotta contro il tempo, però 2 minuti. Dal punto di vista politico, abbiamo notato così che c'è sempre questa ricerca di creare nuove alleanze. Questo tipo di schema che si sta perseguendo può essere invece sintomo di una debolezza?
Sicuramente la crisi della politica, usare la parola politica è sempre delicato, dovremmo dire della partitica, dei partiti politici e della politica in senso ampio, è molto profonda, almeno sono quelle dell'economia. Cioè, quindi è ovvio che c'è, in questa fase di grande disorientamento non è facile immaginare progetti politici. Io non vorrei essere nei panni di chi oggi deve gestire i partiti attuali, perché è una crisi radicale, profonda, c'è una sfiducia nei partiti totale della gente. Quindi queste alleanze sono un segnale negativo, secondo me, perché dicono uno smarrimento. Però sicuramente da qualche alleanza occorre ripartire, perché nessuna realtà politica attuale è capace di dare all'Italia un governo di cui avrebbe bisogno. Basta guardare la Francia. La Francia, con questo governo nuovo di Hollande, sta facendo una cosa straordinaria. Ieri hanno approvato la legge sulla tassazione. Quindi ci vuole qualcosa di nuovo, di forte, e un'alleanza serve.
Io ringrazio il professor Luigino Bruni,
grazie,
docente di economia politica universitaria dell'Università Bicocca di Milano. Grazie davvero, e grazie anche a Sergio Berardinelli, docente di sociologia all'Università di Bologna e coordinatore del progetto culturale della CEI. Grazie a entrambi e buon fine settimana.